minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Stordi e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Vi ricordo subito il numero verde 800 208 802 e se volete inviarci un SMS il numero è 335 12 43 317. Oggi parliamo delle vittime della strada perché la giornata mondiale ONU ricorre proprio domenica prossima 18 novembre, ma prima ascoltiamo come sempre una piccola buona notizia. Ridiamo vita al cibo. Grazie alla collaborazione tra Caritas, Banco Alimentare e gruppi di volontariato vincenziano, dai primi di settembre ad Alessandria è entrato in servizio il cargo bike Recuperiamoci, una bicicletta con carretto che passa di supermercato in negozio raccogliendo il cibo invenduto e ridistribuendo a chi ne ha bisogno. Per ora beneficiano del servizio 100 famiglie che ricevono una spesa settimanale di prodotti freschi. Si spera di poter allargare l'iniziativa con l'adesione di nuovi esercizi commerciali. Anno la terza domenica del mese di novembre ricorre la giornata mondiale ONU del ricordo delle vittime della strada. Secondo i dati Istat nel 2010 sono stati oltre 200.000 gli incidenti stradali con lesioni a persone, i morti sono stati oltre 4.000. Rispetto al 2009 si è riscontrata una leggera diminuzione del numero degli incidenti, dei feriti e un calo più consistente nel numero dei morti. L'Unione Europea nel libro bianco del 2001 prevedeva la riduzione della mortalità del 50% entro il 2010 e l'Italia ha raggiunto una diminuzione del 42,4% del numero dei morti, valore in linea con la media europea. La domenica è il giorno nel quale si registra il livello più elevato dell'indice di mortalità e nel 69% dei casi a morire sono i conducenti dei veicoli. Ma questi sono dati. Noi oggi vogliamo parlare delle persone, le persone che hanno un nome, come Altea Trini, 17 anni, la scout di Lodi travolta sulla sua bicicletta e uccisa da un uomo che guidava in stato di ebbrezza. Noi ne vogliamo parlare con Patrizia Quaresima della Segreteria Nazionale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus e responsabile di una delle sedi romane. Quaresima, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
La giustizia aiuta, Quaresima, i familiari delle vittime a vedere i responsabili di queste stragi condannati?
No, no. Ci sono sempre delle pene minime. E quindi i familiari non si sentono assolutamente, cioè molti, se lei guarda il nostro sito c'è scritto spesso mio figlio è stato ammazzato o mia figlia è stata ammazzata per la seconda volta, cioè che poi non parliamo solamente di ragazzi, ci sono genitori, ci sono mariti, tante persone. Purtroppo quando succede un incidente, cioè nessuno di noi se lo aspetta, nessuno di noi è preparato, molti di noi non hanno neanche mai visto un avvocato nella loro vita e invece in questo caso poi ci viene consigliato di contattarlo per seguirci nell'iter del dopo incidente, perché una persona che si trova a perdere un familiare non sa, cioè non è in grado almeno per un paio d'anni di avere lucidità mentale e quindi non è in grado di seguire assolutamente niente. Io conosco mamme che a distanza di 10 anni ancora prendono medicinali per dormire e comunque la vita nelle famiglie cambia completamente, perché cambia soprattutto nella cerchia familiare. E molti, come Altea, quella ragazza che è morta, sono famiglie che hanno solamente un figlio, anche io avevo solamente un figlio e non c'ho più nessuno, quindi voglio dire, cambia tutto quello che uno ha vissuto fino a quel momento e si deve con fatica, in memoria anche di chi abbiamo perso, continuare ad andare avanti per avere un minimo di giustizia, ma poi i tribunali tradiscono queste aspettative.
Torneremo a parlare di questo. Posso chiederle, Patrizia, se lei vuole raccontarci un po' questa storia, la sua?
E dunque, io
se non vuole, no, eh?
Ma un accenno così, senza sì. entrare in particolari.
Solo quello che lei desidera dire.
Sì, ho perso mio figlio nel 97, e, aveva 16 anni, è uscito una mattina, un sabato mattina, ci aspettava un bel weekend come programma e invece purtroppo mi ha chiamato l'ospedale che dovevo andarlo a riprendere e perché appunto aveva avuto un incidente. Io sono andata in ospedale e invece mio figlio era già morto. Io posso dire come mamma, diciamo che mi sono l'unica consolazione, che l'unica certezza che ho avuto, perché ho parlato con dei testimoni, è che mio figlio non ha sofferto perché ha perso subito conoscenza. Mi aspettavo un iter diverso da quello che c'è stato, perché comunque mio figlio perché noi a Roma non abbiamo segnaletica adeguata, non abbiamo strade adeguate, quindi mio figlio c'era tanta pioggia, è scivolato, non conosceva la strada, è caduto sulle rotaie del tram, una macchina che veniva in senso inverso l'ha preso e mio figlio se n'è andato.
Quindi è stato accidentale, non c'è la responsabilità di qualcun altro?
Allora no, c'è la responsabilità, perché se ci fosse stata una segnaletica adeguata mio figlio avrebbe visto i cordoli.
Ecco, la segnaletica, ma non una persona alla guida.
E la questa guida, persona sì, c'è stata la macchina che poi l'ha preso, che veniva
ma
in che senso inverso.
Ma che non poteva evitare?
No, infatti io parlo più di adeguatezza delle strade. Perché
sì.
La persona, purtroppo io ho parlato con un testimone, la persona ha cercato disperatamente di frenare, ma l'acqua copriva quasi i cordoli, quindi non ce l'ha fatta. Il testimone a me raccontava, signora andava via acqua e sangue, perché mio figlio non portava il casco e quindi ha avuto un trauma cranico. Il discorso è questo, adesso mio figlio poteva aver torto al 50% perché non portava il casco ed era obbligatorio per i minorenni, ma io mi aspettavo un iter diverso per quello che riguardava l'adeguatezza della strada e non c'è stato, perché nel mio caso hanno archiviato immediatamente.
Non avete denunciato il comune di competenza?
Sì, ma il comune ha scaricato sulla ditta di appalto, l'avvocato non era un avvocato in grado di condurre questa cosa perché non era, semplicemente un amico, ma non era adeguato per gli incidenti stradali, perché purtroppo ci vogliono sempre persone competenti anche negli incidenti, e quindi mi ha avvisato che era stato archiviato dopo 3 mesi, io non ho potuto fare più niente. E chiaramente nel civile mi hanno dato torto a mio figlio. Io ho l'impressione che non ci sia, cioè quando nelle cose normali gli incidenti vengono archiviati, se uno c'ha qualche santo si riesce ad andare avanti, comunque non c'è mai una condanna adeguata a quello che succede. Uno si sente veramente diventare piccolo, minimo, si sente inesistente in questi casi e è una cosa che fa malissimo, perché lei consideri che io sono stata, a me hanno mandato una lettera, l'ATAC, per interruzione di servizio, dove chiedevano soldi, ma non era quello, perché quello io me l'aspettavo, essendo una un automobilista, leggendo i giornali, eccetera, so che ma c'era scritto ingombro stradale e quello mi ha fatto veramente ricominciare da capo dopo un anno, come se appena fosse successo l'incidente, perché lei capisce, un figlio trattato come una busta dell'immondizia non è una cosa piacevole.
Come un ingombro stradale, appunto.
Sì, ingombro stradale, e io questo non l'ho digerito, ho ricominciato a star male, ecco. Ma come me tante mamme si trovano in queste situazioni, in questi frangenti. È doloroso perché comunque i figli sono, cioè, perdere un figlio non si può, è una mutilazione per chi l'ha fatto e per le persone che gli vogliono bene. Altri termini non ce ne sono, ecco.
Quali sono i punti su cui si batte quindi più fortemente la vostra associazione?
Ma noi ci battiamo perché ci sia un'attenzione per queste, cioè, per prima cosa la nostra idea è unirsi per fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. Questo significa che dovrebbero unirsi a noi anche persone che non sono toccate dall'incidente, perché noi vogliamo richiamare l'attenzione su quello che potrebbe accadere sulla strada e quindi cercare di prevenirla. È una cosa che chiediamo alle istituzioni, chiediamo alla scuola, chiediamo ai genitori, chiediamo a tutti quelli che sono in circolazione, perché altrimenti noi non finiremo mai con queste morti. Lei parlava di Altea, a Roma c'è stata la ciclista a Via dei Fori Imperiali, quella ragazza tornava a casa dal lavoro, cioè voglio dire, la vita non vale niente in alcune, a Roma poi ci sono stati casi eclatanti dove si è visto che la giustizia è stata, in due casi è stata abbastanza ferma, ma per altri casi assolutamente. C'è da combattere. Io ho saputo del mio della fine del mio caso 3 anni fa, dal 97, cioè sono cose che vanno, che sono interminabili, e sono, per chi le vive, è un continuo ripensare a quello che è successo,
e quindi è un continuo dolore.
È un continuo dolore, non si vive, si ride, si parla, ma non più con quella vivacità, entusiasmo che si poteva avere prima di un'esperienza di questo genere, di una tragedia così grande. Tra noi c'è gente che ha perso 2 figli e quindi voglio dire, a distanza di anni una famiglia viene colpita di nuovo, cioè nessuno di noi è immune, è questo che la gente dovrebbe capire quando si mette in macchina, anche quando cammina a piedi o quando va con qualsiasi mezzo, cioè uscire per strada è un rischio se uno non esce con la testa ben presente su quello che deve fare.
Signora, nel suo caso appunto è stata questa segnaletica inesistente, però molti incidenti succedono, accadono perché chi guida è in stato di ebbrezza oppure ha assunto sostanze stupefacenti.
Sì.
Voi siete d'accordo nel voler giudicare chi provoca incidenti stradali in queste condizioni, volerlo giudicare per omicidio volontario e non colposo?
Caso sì, però lei consideri che ci sono persone che guidano e sono anche pericolose, nello stesso modo dei drogati, di chi ha bevuto per distrazione, per un telefono tante volte, per un messaggino, perché magari stanno cambiando un DVD dentro, cioè la radio.
Certo.
Cioè ci sono tanti, un bambino che sta dietro, che magari non è stato allacciato per bene, per cui uno ogni tanto si gira per dargli un'occhiata. Questa è una cosa, per esempio, che io vedo spessissimo. Le cinture di sicurezza che non vengono allacciate dietro, cioè sono tutti casi che possono, in caso di incidente, provocare conseguenze gravi, perché noi non dobbiamo dimenticare, poi noi stiamo parlando di persone che se ne vanno, ma non dobbiamo dimenticare chi rimane e rimane traumatizzato in modo serio. Io ieri mi ha chiamato un papà, il figlio con un trauma cranico ha bisogno di assistenza, dopo 3 anni non sanno più dove farlo ospitare, diciamo, perché non c'è anche la riabilitazione. È difficile ottenerla, se uno non ha i mezzi per farlo privatamente, dove va? ci sono tante complicazioni anche in questo senso, perché purtroppo non tutte le famiglie hanno quello che necessita ai figli che hanno avuto, cioè che devono fare una riabilitazione e che hanno bisogno di cure continue, e purtroppo non c'è. E poi quello che non si capisce è che lo Stato, che diciamo non ci cautela sotto tanti punti di vista, spende tantissimi soldi e per la sanità quando potrebbero essere spesi per la prevenzione.
Signora, voi avete fatto, come Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, avete fatto una richiesta all'ANCI, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, affinché venga intitolata una strada oppure una piazza a queste vittime, alle vittime della strada.
Sì.
Avete ottenuto qualcosa?
In alcune città piano piano stanno nascendo strade intitolate oppure monumenti. Adesso mi viene in mente vicino Foggia ce n'è uno, ce n'è un altro che sta nascendo, una strada intitolata adesso proprio in occasione del 18 vicino Potenza. Sul sito ci sono riportati questi, diciamo. Anche a Brescia è nato, c'è stato un monumento e ne sarà intitolato un altro in un altro paese vicino. Quindi voglio dire, ci sono delle amministrazioni che ci hanno dato ascolto, che hanno dato ascolto alla voce dei familiari, altre che sono occupate in altre cose. Poi nei piccoli centri è più facile essere ascoltati, nelle grandi città risulta tutto più complicato, insomma, perché la vita è più frenetica, c'è meno gente che ascolta. Io vedo quando fa una manifestazione, diciamo una sede che può essere, che ne so, Napoli, Brescia o qualche città più piccola di Roma, c'è un'attenzione, una partecipazione diversa da quella che ci può essere a Roma. Noi eravamo in piazza l'altro giorno, il 10, a Piazza San Silvestro. A Roma c'erano altre 4 manifestazioni, ci hanno avuto quella del mob, non mi ricordo come si chiama,
insomma, flash mob.
Flash mob, ecco, ci sono state circa 30.000 persone, da noi eravamo 600 persone, 800, adesso non mi ricordo bene, però insomma voglio dire, e poi mentre lì ci vanno tutti, da noi ci guardano con perché diciamo la gente è anche scaramantica, ha paura di sentire anche queste cose, perché ha paura di ritrovarcisi dentro. Però invece di aver paura, io penso che ognuno di noi nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa per evitare di trovarci in situazioni che poi potrebbero farci piangere.
Allora ricordiamo questo appuntamento, la giornata mondiale ONU del ricordo delle vittime della strada, che sarà domenica 18 novembre. Signora, io la ringrazio molto per essere stata con noi. Vuole dare un indirizzo internet per avere informazioni sulla vostra associazione?
Sì. Il nostro sito ufficiale è www.vittimestrada.org.
Grazie a Patrizia Quaresima della Segreteria Nazionale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus e responsabile di una delle sedi romane. Grazie per essere stata con noi davvero.
Grazie a voi, arrivederci.
Prima di salutarvi, un appuntamento con la solidarietà. Fino al 2 dicembre è possibile inviare un SMS al 45501 per la campagna Grande contro il cancro. I tumori infantili sono aumentati del 9% nel mondo e l'85% dei bambini malati vive in paesi il cui tasso di sopravvivenza è tra il 10 e il 30%. Sulle Terre Onlus, da anni impegnata nel sostegno dei bambini oncologici, promuove questa campagna sociale di raccolta fondi dal titolo Grande contro il cancro. Aiutate allora questi bambini ad avere una prospettiva di vita inviando un SMS al 45501 fino al 2 dicembre. Per chi segue la rubrica di medicina effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì alle 12.35. Parleremo del reparto virtuale infettivologico del Gemelli con il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Gemelli. Buon proseguimento di ascolto da Eliana Astorri con i programmi della Radio Vaticana in diretta.